siamo rimasti. Prima pagina del Corriere della Sera, abbiamo detto, c'è Mattarella che sferza la politica, c'è la Meloni che va da Biden e annuncia anche prossime visite a Pechino, c'è il golpe in Niger, non solo sul Corriere ovviamente, i militari depongono il presidente, è la sesta volta dal 2020, insomma questo anche per capire un po' il livello di disordine politico e istituzionale che vige nel paese, ma in realtà vige in tutta l'area, che è diciamo l'area, parte della vecchia Africa francofona, dove attualmente però è presente in forze la Russia con il gruppo Wagner, è presente la Cina, sono presenti anche i paesi del Golfo e tutti insieme appassionatamente danno vita, diciamo, grandi scontri e guerre combattute spesso per procura, a volte proprio direttamente, insomma, come il caso della Wagner, ma ecco, lo scenario è questo. A proposito di Wagner, a centropagina la fotonotizia per i mondiali di scherma, niente mano alla rivale russa, punita schermitrice ucraina. L'atleta di Mosca contesta, pasticcio della federazione. E poi c'è una notizia di economia, la banca centrale alza i tassi e apre alla pausa, le borse volano, è la nona volta che la BCE rialza i tassi per fare fronte all'inflazione, che in effetti è molto calata a livello europeo, anche se poi questo, come è noto, porta altri problemi con sé, incremento dello 0,25%. Quindi sempre finanza, la mossa di François-Henri Pinault, anzi del colosso francese Kering, che è guidato da François-Henri Pinault, uno degli uomini più ricchi del pianeta. Il 30% della casa di moda Valentino diventa francese. Si tratta di un'acquisizione che vale miliardi, peraltro acquisizione parziale. Infine la cronaca nera, si risolve definitivamente il caso relativo all'omicidio di Gelsomina Verde, una giovanissima napoletana uccisa 19 anni fa dalla camorra. Delitto Verde, 19 anni dopo Mina quel corpo e l'arresto di altri due killer, ne scrive Roberto Saviano. La storia è quella di questa ragazza che, diciamo, non aveva a che fare col crimine organizzato, ma aveva avuto una relazione con una persona in qualche modo legata a un clan, era stata rapita da uomini di un clan rivale e torturata, uccisa e poi il corpo bruciato. Così la prima pagina di Repubblica, lì del Corriere. Passiamo adesso alla Repubblica, che invece apre come di consueto sul governo italiano, le scelte del governo, PNRR, i tagli all'ambiente, titola Repubblica. Palazzo Chigi cancella progetti per 16 miliardi, tra i quali la gestione del rischio di alluvione e il dissesto idrogeologico. A rischio anche i fondi per i comuni. Tutti alla stanga, invita Mattarella, l'insuccesso del piano sarebbe una sconfitta per l'Italia. E poi l'allarme ONU per il luglio più caldo di sempre, l'era dell'ebollizione globale, il clima può attendere, scrive Francesco Bei nel, appunto, diciamo, commentare i tagli al qui almeno determinati tagli al PNRR. Poi c'è l'incontro fra Biden e la Meloni, Meloni alla Casa Bianca, prossima missione a Pechino, io e Giorgia siamo amici, dice Biden, patto strategico commerciale anti-Cina. Non l'ha presa benissimo Repubblica, che pubblica un intervento di David Broder, ricercatore o giornalista anglosassone, intervento dal titolo "L'America non legittimi l'estrema destra italiana". Ora, diciamo, con tutto il male che si può volere della Meloni, ma volendo anche di Biden, che il presidente statunitense incontri la presidente del Consiglio italiana ci sta ampiamente, ecco. Che il governo statunitense debba fare quello che non fa o non riesce a fare la sinistra italiana mi sembra una pretesa abbastanza grossa. Comunque, mettiamola in questo modo, cerca di cavarsela la Repubblica. Poi, Chiara Seraceno parla della gestazione per altri e dei balbettii dell'opposizione, anche se insomma la questione è piuttosto complessa. Sempre a proposito poi di quello che dovrebbe fare la sinistra e fanno altri, invece sempre per riguardo Repubblica, c'è un'intervista a Bertelli, che è il patron del gruppo Prada, quindi insomma uno dei gruppi più importanti per la moda italiana, che dice Bertelli: il salario minimo è un atto di civiltà. E va bene, in realtà lui poi nell'intervista parla più che altro della necessità di aumentare il livello salariale medio, però lo inseriamo qui nella grande battaglia che le opposizioni finalmente unite, tutte o quasi tutte, sono riuscite a fare, il salario minimo. E poi abbiamo anche Toni Negri che campeggia all'interno delle pagine della Cultura per dirci che la lotta di classe è sempre aperta. Tutto questo per festeggiare il suo prossimo compleanno, il primo agosto, compie infatti 90 anni. Manifesto, qui è una foto di una folla diciamo accaldata che cerca di trovare refrigerio con un ventilatore che sparge un po' di vapore acqueo condensato. Aria fritta è il titolo del manifesto di oggi. È l'era dell'ebollizione globale, dice il leader dell'ONU Guterres. Questo luglio è il più caldo di sempre. Agire subito, invoca Mattarella, appello dell'ONU, del Nobel Parisi e di 100 scienziati. Chiamatelo clima che cambia, non maltempo. Intanto il governo smonta il PNRR e rimodula anche le misure ambientali. Poi abbiamo tutta una serie di notizie e più o meno brevi, dal Ucraina fino al Niger. Sulla maternità surrogata l'Europa prepara il pass per le famiglie, scrive Eleonora Martini. E ancora Andrea Colombo che interviene, o meglio presenta l'intervento di Mattarella, del Presidente della Repubblica, sulle commissioni d'inchiesta. Commissioni d'inchiesta, scrive Andrea Colombo, l'altolà del Colle. Sarebbe anche ora, nel senso che poi diciamo le commissioni d'inchiesta, come è noto, nella stragrande maggioranza dei casi, più che un metodo di inchiesta, sono un metodo di vendetta politica il più delle volte. In qualche altro caso si sono tramutate in una mangiatoia abbastanza indecorosa. Nei casi migliori sono state, diciamo, delle buone forme di investigazione, però che poi possano aver portato a qualcosa di pratico, insomma, sicuramente no. Uno studio molto interessante e molto divertente, ma diciamo c'è gente che ci ha perso una carriera dietro, perché è davvero lunghissimo. Sicuramente lo studio delle commissioni antimafia che si sono succedute nel corso dei decenni in questo paese. Passiamo a Avvenire. Avvenire titola invece ancora su un'altra questione, sull'Ucraina, le armi e il pane. Si intensifica la controffensiva nel sud dell'Ucraina ovviamente, e Mosca adesso ammette: si combatte ma noi teniamo. Forum Russia-Africa sul grano, Putin promette forniture mentre colpisce i depositi ucraini. Dal continente invita la trattativa per non affamare intere popolazioni, alcuni leader disertano il vertice. Poi abbiamo Nello Scavo che intervista il compagno e il padre della giovane donna e di sua figlia che sono morte nel deserto al confine fra Libia e Tunisia, una foto che quella terribile di madre e figlia abbracciate morte sulla sabbia, che forse in altre occasioni sarebbe diventata storica, magari come quella del piccolo Alam Kurdi, la cui salma spiaggiata su una costa, non ricordo se era della Turchia o della Grecia, fece il giro del mondo. Qui invece insomma non è successo lo stesso. Morte nel deserto, mia figlia e mia moglie, nella foto pareva dormissero. Doveva morire per salvare la moglie e la figlia. Ora lui è vivo e solo. Si chiama Mbenge Nimbilo Crepin, ma mi chiamano tutti Pato. Vedovo e senza più l'unica figlia, a questo punto della sua storia Pato considera la morte come il male minore. Matile e Marimo, mamma e figlia, sono morte abbracciate nel deserto fra Tunisia e Libia, respinte e uccise da intese politiche spietate, scrive Nello Scavo. E poi ancora sulla guerra in Ucraina scrive il Francesco Riccardi nel suo editoriale La tregua per una pace giusta. La vera urgenza è salvare vite. E ancora abbiamo la fotonotizia che ritrae Biden e la Meloni che si stringono la mano, Meloni da Biden uniti su chi è fennato, legami forti, dice la Premier, focus sulla Cina. E poi grande spazio per il PNRR, si cambia sul PNRR, c'è l'eco bonus, si va al rinvio per quanto riguarda il salario minimo, modifiche dal governo. E ancora Mattarella, anche qui come sul manifesto si segnalano le parole di Mattarella in merito alle commissioni d'inchiesta, le Camere non sono un contropotere giudiziario. Parole sante. E c'è poi varie questioni, diciamo, brevi, e la meno breve, forse anche la più importante, è quella relativa al clima e ai roghi che purtroppo sono continuati anche nella giornata di ieri in diverse zone del sud. Roghi anche in Puglia, una terra da salvare, siamo all'ebollizione, avverte il segretario dell'ONU, e il Quirinale la taglia breve, c'è il rischio, non si discute. Così la prima pagina di Avvenire. Dopodiché, che cosa ci manca? Abbiamo la prima pagina del manifesto, che si è nascosta, ma la troveremo, eccola qui. Allora, del Messaggero, scusate, il Messaggero apre con in taglio alto la sua ormai storica battaglia contro l'autonomia differenziata. Mi sembra che stia andando abbastanza a rilento questa vicenda dell'autonomia differenziata, però giustamente il Messaggero ritiene che il pericolo sia sempre alle porte, per cui continua a parlarne. Autonomia, il Premier potrà ridurne la portata, un emendamento consentirà di limitare le materie alle regioni. Poi anche qui abbiamo le parole del Presidente della Repubblica, chi dà e a chi le promette, cioè il monito di Mattarella ai magistrati, le leggi le deve scrivere il Parlamento, ma il Presidente avverte anche le Camere, ognuno il suo mestiere, quindi i magistrati smettano di intervenire o cercare di intervenire sul potere legislativo, il potere legislativo se la pianti di pensare che possa arrogarsi delle funzioni che sono quelle del potere esecutivo. C'è un signore che si chiama Montesquieu che il problema a livello teorico l'ha risolto qualche secolo fa, ma evidentemente a livello pratico la situazione è lungi dall'essere risolta. E poi abbiamo il titolo principale a centropagina per la Meloni negli Stati Uniti, ma abbiamo già detto tutto. E altrove la notizia della squalifica della spadaccina ucraina Ola Karian e il PNRR che cambia così, soldi agli asili nido, entra il superbonus. Il Messaggero cerca insomma di prendere le cose positive e di tralasciare i tagli che si sono dovuti fare. Fitto presenta modifiche per 15,9 miliardi, fondi di coesione per il piano idrogeologico. La traduzione è: il piano idrogeologico deve essere stralciato dal PNRR, quindi il governo promette che per quello verranno utilizzati i fondi di coesione. Speriamo bene. E poi abbiamo questa bruttissima notizia di cronaca che arriva da Foggia, picchiato dal branco per i video sul web, è stato scelto a caso, un'azione paramafiosa, dicono le forze di polizia, 5 ragazzi sono stati arrestati a Foggia con accusati di aver massacrato un giovane marocchino senza nessun tipo di ragione, 2 diciottenni, un diciannovenne e 2 minorenni. Ancora abbiamo la prima pagina del Foglio, che come sempre è piuttosto complicata da segnalare, la leggeremo più tardi, però sicuramente non si può non dare conto dell'articolo principale a firma del direttore Cerasa sul viaggio statunitense della Premier, un patto Biden-Meloni contro l'estremismo. Kiev, Tunisi, Pechino, come la politica estera è diventata per Meloni un passepartout di responsabilità. Sono le stesse cose che oggi scrive poi su un altro quotidiano l'ha annunziata, in attesa diciamo di candidarsi, come pare sia ormai certo, nelle file del o quasi certo nelle file del Partito Democratico per le prossime elezioni europee. Cioè il lento ma inesorabile spostamento al centro della Premier, che passa soprattutto ma non solo per la politica estera, e che però poi deve fare i conti con diverse resistenze interne, ovviamente. Ecco, la Annunziata ne parla sulla prima pagina della Stampa e definisce la Meloni un Giano bifronte, ma le considerazioni sono le stesse che fa Cerasa e le stesse che in realtà poi fanno tanti altri analisti, e diciamo difficilmente ci si può trovare in contrasto da questo punto di vista con loro. Che cos'altro possiamo segnalare? I quotidiani che si occupano di giustizia, oggi c'è l'Unità che ha un insentibile e invedibile articolone di Goffredo Bettini su Pasolini, racconta la sua amicizia, beh evidentemente avevano passioni comuni i due, ma non ci interessa davvero poco o nulla. E poi il Piero Sansonetti che ce l'ha con Mattarella, perché secondo lui e avrebbe dovuto dire di più sui migranti. Da quando il vecchio riformista è diventato la nuova unità, che ne dicesse Sansonetti, sono cambiate un po' di cose, in particolare interesse precipuo per le questioni relative alla giustizia e al carcere e ai diritti civili, che facevano un po' la cifra del vecchio riformista, adesso sembrerebbero essersi un pochino diradati. Vedremo un po'. Non si può dire lo stesso per Il Dubbio, che del resto è il quotidiano delle Camere Penali, quindi difficilmente in questo caso l'interesse si può diradare. Allora, Il Dubbio parte con il PNRR, con i fondi del PNRR per la giustizia civile irraggiungibili gli obiettivi, scrive Enrico Novi, il PNRR è da rivedere. E poi anche qui le parole di Mattarella sul Parlamento, che non deve essere un contropotere giudiziario, o una serie di lunghi approfondimenti sulle questioni di violenza di genere, che partono dall'assoluzione dell'attore Kevin Spacey, che dopo una lunga odissea giudiziaria anche personale è stato l'altro giorno assolto definitivamente da tutte le accuse che diversi attori, o anzi più che altro aspiranti attori, gli avevano condotto nei suoi confronti. Ora l'assoluzione di Spacey fa vacillare il giustizialismo del movimento MeToo, scrive Valentina Stella. La clamorosa sentenza sull'attore che era stato accusato di molestie ha aperto una crepa, anche se mai come in questo caso non bisogna fare di ogni erba un fascio, cosa che è stato fatto in un verso qualche anno fa all'inizio, adesso non bisogna fare l'errore opposto. C'è anche qui un'intervista a fare a contraltare una donna di uno spettacolo, Alba Parietti, che dice: ma quando una donna denuncia però viene sempre giudicata. Poi abbiamo la Meloni da Biden, il nuovo piano Mattei val bene una via della seta, anche perché il piano Mattei di cui ogni tanto parla la Meloni, di cui parla anche il governo, ha dietro una serie di investimenti comunque piuttosto rilevanti. La via della seta di Conte e Salvini, lo rivediamo ancora una volta, è stato un memorandum politico, ma poi di concreto c'era poco. Era un memorandum di indirizzo che adesso viene meno, però di disgay, direbbe qualcuno un po' volgare, non ce n'erano tantissimi, anzi non ce n'era proprio nessuno. E poi sentenza per il campo largo, arriva Fausto Bertinotti intervistato sul reddito, bene Schlein e Conte, si vada oltre. Di solito in questi casi queste dichiarazioni valgono come una maledizione, vedremo un po' come andrà. Ad ogni modo, 9:05, minuti primi, con la prima pagina del Dubbio. Abbiamo concluso anche la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi passiamo agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Il 30 d'aprile, scritto a Fia. A mí no vienen a verme los enfermos, a mí viene a verme la gente sana. Yo les pongo a todos ciegos. Thank you.
nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios. ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios. ¿Cuánto más necesito convencer? Conocer a cuántos se margina. Un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla. Crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más?
Me resucité al tercer día. En el psichiatrico, assumimi.
Allora, 9 e 11 minuti primi, andiamo a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, venerdì 28 luglio 2023. Questa è sempre Radio Onda Rossa. Allora, così come per le prime pagine, anche per gli articoli all'interno dei quotidiani, apriamo con il quotidiano più diffuso, cioè il Corriere della Sera. Le prime pagine del Corriere sono dedicate alla visita statunitense di Giorgia Meloni. Scrive così l'inviata a Washington del Corriere con gli USA, visione comune, andrò anche in Cina, la Presidente del Consiglio accolta al Congresso e alla Casa Bianca, un'alleanza forte, dice Biden, i media USA sollevano il caso della mancata conferenza stampa. Eh sì, perché poi da quelle parti ci tengono a questi dettagli che però insomma per un regime democratico sono abbastanza importanti, cioè il fatto che dopo incontri di questo genere i partecipanti debbano praticamente obbligatoriamente o dovrebbero obbligatoriamente tenere una conferenza stampa. Ecco, su questo la Premier ha ancora parecchie difficoltà. Ma al di là di questo, di che cosa si è parlato? Dall'Africa alla guerra, così la Premier, dopo un inizio difficile, è diventata un'amica e il governo incassa gli elogi per il ruolo nel Mediterraneo. E poi c'è un'intervista molto interessante a un ex ambasciatore USA alla NATO, Kurt Volker, che dice: a Washington c'erano timori sull'estrema destra, ma la Meloni ha sorpreso, soprattutto, insomma, si vede all'interno poi dell'intervista, diciamo, per aver preso nettamente le distanze sia da qualche voce all'interno del suo partito, sia anche e soprattutto da Matteo Salvini. Poi, dalla visita americana, passiamo a un altro dei grandi temi di oggi: i fondi europei. Pagina 5, il PNRR cambia, spostati 16 miliardi, meno ai comuni, più all'energia. Nessun taglio, dice Fitto, in realtà non è così, i tagli ci sono, si cercherà di compensarli con altri fondi. Ridotti i fondi contro il dissesto idrogeologico, arriva la protesta dei sindaci. A proposito della protesta dei sindaci, c'è un'intervista a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che dice: dalle città non è arrivato nessun ritardo, è sbagliato toglierci i fondi, chi finanzia adesso i progetti? Si chiede Ricci. Il governo apra subito il confronto con comuni e province. Poi ci sono le cronache relative al clima. Cominciamo con i roghi in Salento e in Sicilia, soprattutto a pagina 8, il Salento minacciato dagli incendi, turisti in fuga da resort e spiagge, sfollati 150 villeggianti, allarme anche in Sardegna, al sud oltre 3200 roghi in 5 giorni. L'intervista a un vigile del fuoco in servizio a Lentini, in provincia di Siracusa, una delle zone più colpite insieme al palermitano e all'agrigentino dei roghi di questi giorni. Noi al lavoro tra le fiamme nel giorno peggiore per la Sicilia, tutti ci portavano acqua e aiuti. Parla Cristian, uno dei vigili del fuoco, della fotografia diventata virale. La fotografia è quella che ritrae alcuni vigili del fuoco spossati dopo una giornata di lavoro a terra, che cercano di riposare, che ovviamente, diciamo, è diventata subito molto popolare. Subito dopo gli avvertimenti duri di Mattarella sul clima e non solo. Sul clima siamo in ritardo, qui siamo a pagina 9, Mattarella contro chi minimizza, e sui fondi europei no ad un insuccesso. Tante discussioni sulla fondatezza dei rischi, sul livello dell'allarme, sulla realtà che stiamo sperimentando, appaiono sorprendenti, dice in maniera molto chiara il Presidente della Repubblica, che però si esprime anche su tutta una serie di altre questioni, sul PNRR per esempio. Un eventuale insuccesso, un risultato non soltanto parziale, non sarebbe una sconfitta del governo, ma dell'Italia intera. E poi il monito alle Camere, le inchieste con cui si intende sovrapporre l'attività delle Camere ai giudizi dei magistrati non possono essere praticate. Cioè, la traduzione: non si può fare una commissione d'inchiesta per qualsiasi cosa, sostituendo l'attività del potere legislativo a quella del potere giudiziario. Ma d'altra parte vale anche il contrario: ciascuno dovrebbe fare il proprio mestiere rispettando i confini delle competenze, le leggi sono riservate al Parlamento, e quindi anche il potere esecutivo non deve arrogarsi poteri e competenze che sono del potere giudiziario. Poi abbiamo gli esteri, con in primo luogo il Niger. In Sahel cade l'ultima democrazia, il Niger in mano ai militari, rimosso Bazoum, condanne di Stati Uniti e Unione Europea, bandiere russe fra i filo golpisti. Stiamo parlando di una democrazia sempre piuttosto relativa, dal 2020 a oggi ci sono stati 8-9 colpi di Stato, tentati colpi di Stato, insomma il paese purtroppo è quello che è da questo punto di vista e l'area purtroppo è quella che è. Altre notizie dagli esteri arrivano dall'Ucraina a pagina 12. Kiev sta guadagnando terreno, Putin promette grano all'Africa. L'avanzata più importante da un mese a San Pietroburgo, intanto spunta Prigozhin che si è intrattenuto, è stato fotografato con un rappresentante della Repubblica Centrafricana. La Repubblica Centrafricana è probabilmente lo Stato africano dove è più presente l'influenza russa e dove sono più presenti truppe della Wagner. E quindi insomma Prigozhin evidentemente non è né un pensionato di lusso né un personaggio la cui influenza è diventata relativa se si fa a fotografare in vertici ufficiali così chiaramente. Poi il punto militare, sempre dall'Ucraina, lo fanno come al solito Andrea Marinelli e Guido Limpio, la spallata sul versante sud per evitare lo stallo, i tre fuochi del conflitto. Alle mosse della resistenza risponde l'armata ad Oriente. Ancora sul Corriere e chiudiamo con la rubrica delle lettere che è gestita da Aldo Cazzullo, che ogni tanto a volte viene gestita in maniera piuttosto criticabile, altre volte invece può risultare interessante. Oggi si parla di turismo, di iperturismo, di luoghi comuni e di Napoli e insomma va sicuramente letta la lettera del lettore, peraltro a giudicare dal nome straniero, che si rivolge a Cazzullo in questi termini. I francesi del quotidiano Le Monde hanno il timore che Napoli diventi una seconda Barcellona, dove dominano bed and breakfast, negozi di souvenir e appartamenti in affitto. Sarebbe condivisibile, ma in realtà intendono questo. Secondo Le Monde, Napoli non sarebbe più se stessa se i quartieri spagnoli, terra di prostituzione e contrabbando, si normalizzassero. Sì, perché l'idea macchiettistica e folcloristica che hanno dell'Italia, ma in realtà vale per tante altre realtà anche molto peggiori, è quella di un paese sporco, disordinato, dove nessuno rispetta le leggi o si presenta in orario, tanto da far dire a molti che buona parte del nord, dal Trentino Alto Adige a Milano e la Lombardia, non sono Italia perché non danno l'immagine di un paese allegro da dolce vita. Queste le parole usate letteralmente dal quotidiano francese, che peraltro è uno dei più autorevoli d'Europa. E risponde il giornalista: caro Jacob, si chiama Jacob questo lettore, Barcellona ospita oltre 7 milioni di turisti l'anno, Napoli meno della metà, è solo la decima città più visitata d'Italia dietro Caorle, Jesolo e San Michele al Tagliamento, dove dormono molti turisti che in giornata si spostano a Venezia. Quindi in fondo è auspicabile che il turismo a Napoli cresca, non che diminuisca. È vero però che il centro della città è molto migliorato. Una ventina d'anni fa mi trovai per motivi di lavoro a passare Ferragosto a Napoli. Qui arriva lo spettro di Alan Elkan, però no, non è così, per fortuna. Era una città spettrale, tutto chiuso, bar, negozi, ristoranti. Napoli era una città che veniva saltata dai visitatori che passavano da lì e si allontanavano velocemente per raggiungere Amalfi e Positano, Capri e Ischia, Pompei e Pestum. Da allora molto è cambiato. Napoli è diventata una città turistica, molti arrivano anche dal mezzogiorno, ma non soltanto. Su un punto però lei ha ragione, gentile lettore, tanti stranieri vogliono un'Italia confusionaria, sporca, colorata, pittoresca, questo aggettivo su cui potremmo ragionare per ore. Ho la sensazione che anche molti italiani del nord gradiscono trovare così le città del sud, per poter dire bella ma non ci vivrei. Diciamo che la Roma di oggi corrisponde in pieno a questa aspettativa, mentre Napoli deluderà sempre più chi cerca folklore e accoglierà sempre meglio chi cerca bellezza e cultura, almeno questa è l'aspirazione. A patto di non snaturare ulteriormente il centro di Napoli è vivo, resiste un'economia di vicolo, c'è ancora un artigianato, le scuderie del Palazzo del Principe di San Severo sono diventate l'atelier di un artista importante, non trasformiamo il centro di Napoli in un gigantesco affittacamere. Oh, parole stranamente sensate, dico stranamente perché poi su questi temi, diciamo, siamo abituati a sentire giaculatorie estreme sempre in un verso o in un altro, che arrivano di solito poi, ma non solo, dalla Repubblica, che ci apprestiamo adesso a leggere. La Repubblica, a differenza del Corriere, non apre sulla visita della Meloni a Washington, ma apre sul PNRR, sulle difficoltà del PNRR. Il PNRR è meno verde, apre Repubblica a pagina 2. Il governo cestina progetti per 16 miliardi, cancellati gli interventi contro il dissesto e le alluvioni, i fondi saranno spostati sul Repower EU per infrastrutture e bonus legati alla transizione. Anche qui c'è l'intervento di un sindaco, un altro pezzo grosso dell'ANCI, il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il barese Antonio De Caro, che dice comuni vogliono garanzie, hanno già speso i fondi, a differenza dei ministeri, rintuzza De Caro, siamo stati più bravi utilizzando le risorse in modo più rapido e efficace. E poi nella pagina successiva il dossier sulla riorganizzazione del PNRR, Italia alla solidarietà per favorire reti e industrie, un PNRR con più risorse per transizione energetica e imprese, ma meno capace di curare fragilità e diseguaglianze dell'Italia. Così la revisione del piano penalizza asili, sanità, periferie e territori. Poi abbiamo la crisi climatica, a pagina 4 l'ONU lancia l'allarme sul clima, è l'ora dell'ebollizione globale, il monito di Guterres nel luglio più caldo, gli umani sono responsabili, è una minaccia per le nostre esistenze, dice Biden, siamo in ritardo. Ribatte Mattarella l'appello di 100 scienziati italiani guidati dal Nobel Parisi, non chiamiamolo maltempo. E poi c'è una lunga intervista al professor Riccardo Valentini, docente all'Università della Tuscia, nonché premio Nobel per la pace nel 2007. È ora di ripensare le città, dice Valentini, gli alberi le salveranno, le piante rallentano il deflusso dell'acqua, assorbono grandi quantità di energia e fanno bene. Poi abbiamo la visita della Meloni negli Stati Uniti e in particolare c'è questo lungo intervento di questo David Broder, secondo il quale l'America sta sbagliando a legittimare l'estrema destra. Meloni si è affermata come partner occidentale affidabile, ma si dimentica cosa sta facendo in Italia. Cosa sta facendo in Italia? Ci viene da chiederci. Linea dura anti-immigrati e stampa sotto pressione. Il modello italiano che fa scuola in Europa. A dire il vero, con tutta la buona volontà, non è che da questi punti di vista sembrerebbe essere particolarmente più estrema dei governi precedenti, anzi forse su qualcosa, per esempio diciamo l'ultimo decreto flussi è anche stupito, ecco. Per cui la questione è che o uno davvero diciamo critica nel complesso una serie di politiche, una serie di iniziative, altrimenti non si capisce perché prendersela con la Meloni sì e con altri no. Ma il problema principale è che l'opposizione alla Meloni la dovrebbe fare l'opposizione italiana. Se l'opposizione italiana non ce la fa, non ci riesce, non è buona, non è in grado, c'ha altro da fare, sono fatti suoi, non è che si può pretendere di fare l'opposizione per procura. Vabbè, ma insomma queste sono pur sempre le posizioni di Repubblica e da questo punto di vista non sono certamente una novità. Poi abbiamo la guerra in Ucraina con la Russia che corteggia l'Africa, grano ai paesi poveri, Prigozhin torna alla ribalta e il Cremlino continuerà ad affidarsi alla Wagner per promuovere i suoi affari nel continente. Anche qui poi abbiamo le considerazioni sul campo, che sono abbastanza in sintonia con quelle del Corriere della Sera e vedremo anche con quelle degli analisti che leggeremo più tardi. Tank ucraini all'attacco, Mosca teme il tracollo, l'artiglieria non ce la fa, la speranza di Kiev è quella di riuscire a far saltare la linea Surovikin, profonda 30 km, cioè la linea di fortificazioni che è stata approntata dal generale Surovikin. Poi che cos'altro? In realtà non c'è non c'è molto altro da segnalare sul salario minimo, di cui si riparlerà a settembre. C'è una lunga intervista a Patrizio Bertelli, patron del gruppo Parada, che dice: credo che tutti gli strumenti che vanno nella direzione di un aumento del livello salariale dovrebbero essere presi in considerazione. Beh, se lo dice lui, che di mestiere fa appunto il presidente di uno dei gruppi industriali più importanti d'Italia, c'è sicuramente da crederci, ecco, non ha proprio le physique du rôle di un pericoloso sovversivo. E poi anche qui su Repubblica c'è questa polemica con il quotidiano francese Le Monde, che si immalinconisce perché Napoli non è più pittoresca come una volta. Napoli, il sindaco replica a Le Monde: la nostra anima non è il degrado, scrive il sindaco di Napoli Manfredi. E con questo direi che possiamo chiudere anche non possiamo chiudere la Repubblica, perché c'è la sezione dedicata alla cultura, che si apre con un pezzo del grandissimo scrittore giallista greco Petros Markaris. Vi porto con me a scoprire Atene in metropolitana. Il grande scrittore drammaturgo greco invita i suoi lettori a seguirlo lungo la linea che taglia a metà la capitale, dal Pireo a Kifisia, una passeggiata nella storia. Il libro si chiama Atene nel metro, le edizioni sono quelle consuete di Markaris, la nave di Teseo. E poi, diciamo, per gli appassionati, nella pagina successiva c'è una lunga intervista a Toni Negri, che la prossima settimana compie 90 anni, intervistato da Bruno 40. L'attacco è questo: Toni Negri, la lotta di classe è sempre aperta. Il primo agosto il leader dell'autonomia operaia compie 90 anni e rievoca la militanza giovanile nell'Azione Cattolica, l'ammirazione per Moro, Bobbi e la stagione tragica degli anni di piombo. Sono passati più di 40 anni. Dice Negri: in qualsiasi altro paese gli ex terroristi avrebbero goduto dell'amnistia, almeno questo è il pezzo che viene più segnalato da Repubblica. Con questo possiamo chiudere la lettura di Repubblica. Le cronache romane le leggeremo più tardi, al termine della rassegna stampa. E dalle colonne di Repubblica possiamo passare a quelle del Manifesto, che apre in maniera ancora diversa dai quotidiani che abbiamo letto finora, apre sull'emergenza climatica, sezione che oggi si intitola Aria fritta. Quirinale antinegazionista, scrive Andrea Capocci, agire e non discutere ancora, appello del Nobel Parisi e di 100 scienziati, basta dire maltempo e cambiamento climatico. Oh, sapere che la causa siamo noi è una buona notizia, segnala il fisico del clima Pasini, ci permette di intervenire. E poi Luca Martinelli parla dell'allarme del leader dell'ONU, è iniziata l'era dell'ebollizione globale. E ancora da Milano, poveri alberi di Milano, 1000 sradicati, ora riutilizzo per cittadini e artigiani. Il manifesto intervista l'agronomo Alessandro Pestalozza dopo il Fortunale. Negli ultimi 5 anni ho visto più piante abbattute che in tutti i 20 anni precedenti, racconta l'agronomo, anche se di positivo c'è che da una ventina d'anni a Milano si fa un buon monitoraggio delle piante, senza questo monitoraggio ne sarebbero cadute ancora di più. Di negativo, e questo purtroppo, questa purtroppo è una pagina negativissima anche per la nostra città, seppure negli ultimi tempi forse qualcosina di meglio si è visto, che a Milano le ditte che fanno le potature sono anche quelle che pagano i professionisti che dicono quali sono le piante da abbattere e quali no. La città di Torino, ad esempio, fa invece 2 appalti, uno per la manutenzione e uno per il controllo delle piante. Ancora, che cos'altro segnalare? È sicuramente la grande attenzione che Andrea Colombo conferisce alle parole di Mattarella sulle divisioni dei poteri, ciascuno faccia il proprio mestiere, titola Colombo a pagina 5. Alla cerimonia del Vangelo Mattarella invita a rispettare i confini costituzionali. Alto là sulle commissioni parlamentari d'inchiesta. E ancora abbiamo, ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, Miss Italia, la sfida all'organizzatrice Patrizia Mirigliani, che è la figlia del defunto patron di Miss Italia Mirigliani, alle selezioni di Miss Italia insieme ai ragazzi trans. C'è una foto che mostra alcuni ragazzi di Gender X che si sono presentati al casting di Miss Italia. E allora, qual è la storia? Fuori dal casting di Miss Italia, racconta Gian Sandro Merli, nella zona sud della capitale c'è uno scompio di corpi e generi, le persone in attesa di entrare sono una decina, ma hanno obiettivi diversi. 5 o 6 ragazze sui tacchi accompagnate dai genitori ambiscono davvero a partecipare al concorso di bellezza. Sotto un albero defilato c'è Marte, in tasca una patente femminile, ma è un ragazzo trans, oggi però è vestito da donna. Non lontano gli attivisti dell'associazione Gender X indossano le magliette. Chi l'ha detto che la donna più bella d'Italia non sia trans? In 4 sono stati ammessi alla preselezione, sono uomini trans ma hanno compilato i moduli di iscrizione usando i documenti che riportano i nomi anagrafici femminili assegnati loro alla nascita. Protestano in solidarietà con le donne trans che dunque hanno seguito una transizione di segno contrario alla loro, a cui nei giorni scorsi l'organizzatrice della competizione Patrizia Mirigliani ha chiuso la porta. E poi ci sono gli interventi di alcuni di loro, vedremo poi diciamo come evolverà la questione, la situazione. Ovviamente un saluto anche a loro, a chi ci segue da quelle parti. Poi per quanto riguarda il proseguimento della lettura del manifesto, c'è un'intera pagina dedicata al Niger, pagina 9, ne scrive sia Stefano Mauro che fa la cronaca del golpe, cade Bouzoum, ultimo amico dell'Occidente nel Sahel, troppi attacchi jihadisti e cattivo governo, così è stato definito, le forze armate unite destituiscono il presidente, nasce una nuova giunta militare che però assicura rispetteremo tutti gli accordi internazionali. internazionali. E poi Nadia Addezio parla della maledizione dell'uranio che si estrae in Niger, è strategico per Parigi, letale per i nigerini. Dal 1969, sfruttamento dei ricchi giacimenti esteso fino al 2040 e con il cosiddetto nucleare verde la Francia a mani libere. Da Areva a Orano in Algeria verso la miniera del futuro, ma l'eredità per l'ecosistema è già molto molto pesante. E mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda la lettura del manifesto di oggi. Allora, quando sono le 9:37 ci prendiamo l'ultima pausa di questa nostra rassegna stampa mattutina e poi andremo a concludere con gli ultimi quotidiani nazionali e le cronache romane.
CH for a reason, fan is no option. It's him again. I turn these great faces to stone, I die broke. CH for a reason, failure's no option. Stick to my word, no one stops caps. Don't stop gaps, contain cyanide within lost tracks. I'm raised here, I'm not moving. You can earn all these monies, but you'll never have my talent. And you'll never see what I see. You're not walking with us, fearless, midless king, shouting out Icarus. All close, I'm coming for you. Before the deluge, I'm like Silas. I'll find a red eye, provide it in my own right. You don't know us, we sad no matter how you throw us. Fast as the TT racers, Ducati monsters, the foolish. It's endless, so much graft put into this. I rap newest, how can I trust those with ulterior motives? No serious focus, they have no winning streak. I cut my ties with the weakness and the foolish. Those who have the infamy fall at the first hurdle. You should have known, I'm prone to knowing who's fake, who's lying to my face, watching for my mistakes. And I'm not moving, I'm with my mind of each demon. Step outside the circle to crack codes and ciphers. Rap shows are tighter than ever and each night. So no naming is testing my aim with each strike. I prove I won't fail under any pressures. Any weapons kept concealed, can't stop my zeal, won't test my concentration, I just keep it moving. Still in the highest form, survive storms. Degenerate genes beating like Ethan Hawke. Got to cut, skill immaculate, my concepts are illiterate. CH for a reason, failure's no option. I didn't mean the double cross, but it had to happen now. Learn who to trust when you stretch information out. To all whoever tried and were denied, they know I'm the Vitruvian man, my cap is my halo. I'm the painkiller, no holidays and days off. Honesty and betrayal, Bethlehem and the Grail. Looking for Mary Magdalene, I'm brawn and brains. Mix up good and bad, plus I miss my dad. Fuck them all cats, I'm so angry at the world. Head out to number 20, Lickford and just wall. I'm Gerard with the ball at his feet. Sterilize this microphone whenever I speak. They look up and listen, I tore up every system from hearing to the distance. You better tell your best to get up and start training. I'm caps for a reason. Fail is no option. Fail is no option. Fail is no option. CH for a reason. Fail is no option. No option. When you're down, they kick you, so you must keep yourself up. I'm the hand that helps up, only my close knit. I crochet lyrics together to form armor. This strength was born from that of my forefathers. From a seed planted 24 years in the making. Plenty more ingredients cooking. Condorian, my love for this is like Pedro Fatita. I keep the Hawkeye on petite senoritas. We're all dying slowly, my time is coming. This beautiful mind is stunning, my shine is blinding. Running 3 miles of Pierpont. My adrenaline pushed through my veins from the crowd's response. I hate the future, remove the past. Questions I'm loath to ask when it's my time to pass. Cut my skin to win while the saint just laugh. From peril to pleasure, I'll remain the caps. On the T buff, Jay Duggan. I see monsters. The theorist.
See that film, Django, yeah.
Allora, le 9:43 minuti primi, andiamo dunque a concludere la nostra rassegna stampa mattutina con le ultime citazioni da quotidiani nazionali. In realtà non ci è rimasto molto, perché diciamo di cose da segnalare probabilmente c'è soltanto Avvenire che apre con la guerra in Ucraina e le dichiarazioni di Zelensky. La Crimea tornerà nostra, riprende quota la controffensiva, in atto la massima spinta, dicono gli Stati Uniti, scontri furiosi nella regione di Zaporizhzhia, ammette il Cremlino, sventato un attacco terroristico alla flotta russa nel Mar Nero. Gli ucraini ammettono la Russia ci ha bloccato tutti i porti. Il presidente presidente Zelensky si è detto certo della riannessione dei territori persi nel 2014. Mosca schiera nuovi elicotteri e carri armati per reggere l'urto, scontri anche a Bakhmut. E poi Marta Ottaviani stila un attento reportage, un'attenta relazione sul vertice di San Pietroburgo. Garano gratis, Putin si gioca l'asso per comprare il sostegno dell'Africa, e dall'Africa Matteo Fraschini Coffi parla degli equilibri e delle strategie delle importazioni del grano e non solo. Il conflitto che ha ridisegnato la geografia del continente, al centro del dibattito, segnala il giornalista di Avvenire, ci sono le importazioni di grano richieste da una parte dei governi. Nel 2021, per esempio, l'Etiopia ha importato un'enorme quantità di grano. Le principali forniture arrivavano da Ucraina e da Stati Uniti, il resto delle importazioni da Russia, Romania e Bulgaria. Il conflitto in corso in Ucraina ha però spinto l'Etiopia a cambiare strategia. Dal momento che importa materiale bellico dalla Russia, il paese ha deciso di avvicinarsi di più a Mosca, rendendosi nel contempo più indipendente nella produzione locale di grano. È arrivata al 70% nel 2022, quindi una percentuale importante di autosufficienza. Anche Uganda, Burundi e Eritrea, grandi sostenitori della politica putiniana, stanno facendo cambiamenti e hanno ricevuto dalla Russia conferme rispetto alla fornitura di grano e armamenti. Diversa la situazione per l'Egitto, dove invece i legami si sono rarefatti, meno allarmisti che le prospettive di Senegal, Mali, Repubblica Centrafricana, Zimbabwe, Mozambico e Sudafrica. In alcuni di questi stati Mosca sta anche valutando investimenti nel settore energetico, come è accaduto in Senegal, Nigeria e Sudan. Insomma, un panorama davvero molto frastagliato e variegato. Poi subito dopo non possiamo non andare alla consueta purtroppo lunga e attenta pagina sulle migrazioni. Comincia nello scavo con la famigerata foto che ritrae una mamma e la sua bambina morte di sete e di caldo nel deserto al confine fra Tunisia e Libia. Migranti, il dolore del papà di Marie, dalla foto speravo che dormissero. La ONG Refugees in Libia ha rintracciato il marito della donna morta nel deserto, abbracciata la sua piccola, originario del Camerun e già vedovo a 30 anni. Soluzioni urgenti per i rifugiati bloccati nel deserto, chiede l'organizzazione internazionale per le migrazioni. Poi da questa parte del Mediterraneo abbiamo esperienze diverse. Da Nardò, dal ghetto al villaggio, la svolta di Nardò, un'area attrezzata con 80 moduli abitativi, sostituisce baracche e degrado. Non ci sono più caporali a gestire i lavoratori impegnati a raccogliere pomodori e angurie. Un campo che nasce da sinergia fra comune, sindacati, diocesi e scout. Situazione molto diversa invece poco Più a nord, nel Foggiano, nei campi di San Severo, continua a dominare l'illegalità, tutto come un anno fa nel granghetto di Torretta Antonacci, nessun diritto. È una foresteria divenuta a bazar. E poi sempre nella stessa pagina il Avvenire ci ricorda che anche ieri è stata una giornata di sangue per lavoratori e lavoratrici, ben 5 vittime del lavoro in un solo giorno. Poi abbiamo i roghi nel sud. Qui in particolare l'attenzione sulla Sicilia, tra incendi, blackout e trasporti, preoccupazione e rabbia in Sicilia, pagina 9, passata la morsa soffocante del caldo, ultimate quasi tutte le operazioni di spegnimento, si cerca di tornare alla normalità. In molte abitazioni salvate dalle fiamme manca la corrente elettrica, gli sfollati che non possono rientrare si fanno ospitare da parenti e amici. Palermo devastata dal fuoco, divampato nelle colline intorno alla città, disagi anche per il blocco di Fontana Rossa. Ci vorranno almeno 15 anni per ripristinare le aree verdi, l'allarme di Coldiretti. Due brevi dagli esteri, dal Nagorno-Karabakh si è aggravata la crisi umanitaria nel Nagorno-Karabakh, la regione del Caucaso a maggioranza armena, contesa da Azerbaigian e Armenia. Lo scorso 12 dicembre gli azeri hanno bloccato il corridoio di Lashin, l'unico varco di montagna attraverso cui il distretto è raggiungibile da Yerevan, lasciando la popolazione a corto di cibo, medicinali, luce, gas e carburante. I numeri parlano di 30.000 bambini e 20.000 anziani a rischio fame e malnutrizione, zero farmaci per diabetici, pazienti oncologici e persone affette da malattie circolatorie. È appesa un filo ogni giorno sempre più sottile anche la vita di 9.000 disabili. La crisi è il residuo di vecchie tensioni che i colloqui di pace mediati dall'Occidente non sono riusciti a risolvere. Dalle ambasciate armene nel mondo è arrivato l'appello alla comunità internazionale perché faciliti lo sblocco del corridoio di Lashin e il ripristino delle fornature dei beni. Intanto a Arsakh viene segnalato sono aumentati di 3 volte a causa della mancanza di cibo gli aborti spontanei tra le donne in gravidanza, mentre anziani e bambini fanno code di ore per riuscire ad avere un pezzo di pane. E ancora dalla Turchia, il Consiglio Supremo per la radio e la televisione di Turchia, RTÜK, un'agenzia dello Stato i cui membri sono eletti dal Parlamento di Ankara, ha multato alcune piattaforme che distribuiscono film e serie TV online, fra cui Netflix, Disney Plus e Amazon Prime Video, per contenuti ritenuti contrari ai valori sociali e culturali, alla struttura della famiglia turca e relativi a relazioni omosessuali. I provvedimenti decisivi arrivano a poche settimane da un avvertimento lanciato da RTÜK, che inizio luglio aveva definito inaccettabile la trasmissione di contenuti che attaccano i nostri valori culturali e morali con relazioni devianti. Infine, le relazioni diplomatiche fra Santa Sede e Vietnam, c'è l'accordo per un nunzio papale residente nella capitale vietnamita. Si tratta di un passo in avanti molto importante per quanto riguarda le relazioni fra i due paesi. La delegazione diplomatica pontificia cessò le attività nel paese nel 1975 con la sconfitta del Vietnam del Sud. Poi successivamente maturò l'accordo per la nomina di un rappresentante diplomatico, però non residente, ma moltissimi anni dopo, nel 2010. Adesso arriva questo accordo che dovrebbe essere quello definitivo. In Vietnam i cattolici sono il 7% della popolazione, circa 7 milioni, è una percentuale minoritaria della popolazione, ma in termini di peso generale nell'estremo oriente solo Filippine e Corea hanno numeri più alti, quindi insomma un paese piuttosto importante per per la Santa Sede. E poi mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura di Avvenire, così come non c'è molto altro neanche per quanto riguarda la restante parte dei quotidiani nazionali. E allora a questo punto possiamo andare a concludere con le cronache di Roma. Vediamo un po' che cosa c'è. Allora, il Corriere della Sera ci parla degli alberi caduti, troppi gli alberi caduti, adesso indaga la procura. Circa 100 crolli in 10 giorni. Attese a Piazzale Clodio le informative di vigili e pompieri. Nel 2019 un'altra inchiesta. Non è che c'è molto da indagare, c'è, o meglio, c'è da indagare sul fatto che sono state fatte della nostra città negli ultimi anni, insomma, ma è questione antica e che risale quantomeno alla sindacatura alemanno. Tutta una serie di operazioni di pseudopotatura e capozzatura, non credo che sia questo il termine giusto, ma insomma ci siamo capiti, degli alberi nella nostra città, che hanno provocato e continuano a provocare disastri. C'è poco da indagare. Se uno taglia in maniera stupida e criminale, poi i risultati sono questi. Bene che sia ricominciato a parlarne, bene che pare che gli ultimi interventi siano diversi da quelli del passato, ma è tutta lì la questione, insomma, è inutile stare a ipotizzare chissà quali misteri. Forse quando qualcuno ha denunciato e denunciava queste cose anni fa, magari i giornali avrebbero potuto dargli un pochino più attenzione e non ci saremmo ritrovati in questa situazione. Tant'è che poi nella pagina successiva, a pagina 3, c'è un'intervista al direttore dell'Orto Botanico di Roma, Fabio Attorre, direttore dell'Orto Botanico, nonché professore alla Sapienza. In città piante stressate, ma si potrebbero potare meglio. Tutti gli alberi possono cadere se le radici sono danneggiate oppure se la pianta imbracata nel cemento non è riuscita a svilupparsi. La potatura può incidere nel bene ma anche nel male. Di fatto si crea una ferita alla pianta dalla quale si possono entrare patogeni. Sicuramente la potatura è un'attività che necessita di grande attenzione. A Roma dovrebbe esserci un regolamento del verde pubblico. Noi all'Orto Botanico abbiamo un agronomo che fa monitoraggio costante e se dice che c'è pericolo deve abbattere la pianta anche se fuori dal tempo delle potature. Per dire, recentemente da noi un grosso ramo di un platano monumentale di 400 anni è venuto giù. Serve grande attenzione perché il tema è complicato e non voglio gettare la croce addosso al servizio giardini del comune. A Roma non si pota bene, dico che si potrebbe fare meglio e lavorare con qualche accortezza in più, ma conosco la situazione del servizio giardini e so che è sotto organico. In qualche caso le potature sono buone, in altri meno. Ho visto potature troppo forti, ma con l'emergenza c'è da intervenire subito. Così Fabio Attorre dell'Orto Botanico. Poi che cosa abbiamo? Non c'è granché in realtà da aggiungere. A parte, vabbè, c'è un intervento dalla prima pagina in cui si avverte della necessità di fare più ferrovie a Roma. Bella scoperta, comunque siamo sicuramente d'accordo. Va bene, comunque questa è la cronaca di Roma del Corriere. Chiudiamo definitivamente con la cronaca di Roma della Repubblica, che invece apre sulla questione casa. Via libera al piano casa contro la crisi abitativa, 2000 alloggi popolari, voto favorevole in Assemblea Capitolina, previsti investimenti per 220 milioni di euro, un assegno universale per chi rischia di restare senza un tetto. C'è un'intervista all'assessore al patrimonio del comune, Tobia Zevi: l'emergenza si farà più pesante, dobbiamo intervenire in fretta, avremo graduatori aggiornati in tempo reale, i fondi del PNRR ci permetteranno di puntare su Primavalle e Tor Bella Monaca. E poi interviene anche in particolare a domanda sul futuro del Museo dell'Altre e dell'Altrove. Il lavoro, Metropolis, il lavoro per l'acquisizione del Museo dell'Altre e dell'Altrove procede, chiede la giornalista. Anche lì ci sono gli abusivi, o meglio i fragili, a seconda di come li si voglia chiamare. Il lavoro amministrativo e progettuale per rigenerare l'immobile occupato in via Prenestina sta andando avanti sotto gli auspici della prefettura e con la collaborazione tra Roma Capitale, Regione e Proprietà, risponde Zevi. L'obiettivo è dare luogo a una rigenerazione urbana di livello internazionale che sappia coniugare la tutela delle persone fragili, il diritto alla proprietà, il ripristino della legalità e la promozione del grande progetto culturale che il museo abitato, evidentemente si tratta di un esperimento unico e complesso, ma sono fiducioso che la strada intrapresa possa portare buoni frutti. E poi ancora sull'annosa questione della graduatoria: entro l'anno avremo una graduatoria aggiornata in tempo reale, rimane tuttavia la consapevolezza più dolorosa che le persone in difficoltà sono aumentate e probabilmente in autunno l'emergenza aumenterà ancora. Per questo, insieme al Consiglio Comunale, siamo impegnati a definire l'assegno universale in tempi velocissimi. Tutto questo per dire che poi al Museo dell'Altro e dell'Altrove è dedicato un altro lungo articolo nella pagina successiva, sempre a firma della stessa giornalista, Rivoluzione MAM, 100 appartamenti, gara per il museo, mentre per lo Spin Time di Santa Croce l'acquisizione è più difficile, ma il comune continua a trattare con la proprietà. E poi ancora abbiamo il Brancaleone, Elio Germano si schiera con il Brancaleone, l'attore questa sera alla tavola rotonda per salvare lo spazio dalla chiusura. Anche qui abbiamo gli alberi che cadono, però diciamo qua non c'è la lunga interessante intervista al direttore dell'orto botanico che in qualche modo spiega un po' la situazione, e mi pare che non ci sia anche qua molto altro da aggiungere, se non per chiudere in bellezza dal Prenestino, dalla zona di Villa Gordiani. Litiga per la multa, poi si mangia il verbale e lo sputa sui vigili. La donna è in divieto di sosta dopo aver discusso con gli agenti, è stata anche denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Si sarà ricordata i fumetti di Zio Paperone e Rocker Duck, quando il rivale di Zio Paperone, Rocker Duck, che perdeva sempre col vecchio Zio Paperone, quando perdeva si arrabbiava, si mangiava il cappello. Qui in questo caso ci si mangia la multa. Comunque, con queste note così un po' diverse dal tenore generale della nostra rassegna stampa mattutina, possiamo chiudere qui la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Torna domattina, come al solito, intorno alle ore 9, visto che è sabato, breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della mattinata. E poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della mattinata.